mentre i profeti, denunciando un culto ipocrita, auspicavano una purificazione del Tempio di Gerusalemme, Gesù va al di là. Gesù non è venuto per purificare, ma per eliminare. Gesù abolisce il Tempio di Gerusalemme. E quanto ci scrive Giovanni nel capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 25. Leggiamolo. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei. L'Evangelista, anziché definirla, come giustamente doveva fare, la Pasqua del Signore, così la Pasqua è chiamata nel libro dell'Esodo, la chiama Pasqua dei Giudei. Perché? La Pasqua non è più l'erede di quella istituita dall'Esodo, in quanto è divenuta una festa propria del regime giudaico. I giudei in questo Vangelo indica i capi del popolo, non la popolazione stessa. La Pasqua è divenuta uno strumento di dominio e di oppressione da parte delle autorità religiose. È una Pasqua a beneficio della casta sacerdotale al potere che inganna il popolo in nome di Dio per i propri interessi. Quindi la festa religiosa si era trasformata per le autorità religiose in una occasione di guadagno. Ecco perché è la festa dei giudei e non la Pasqua del Signore, la festa del popolo. E Gesù salì a Gerusalemme. Gerusalemme in occasione della Pasqua triplicava i suoi abitanti. Trovò nel Tempio, ecco, nel Tempio non trova gente in adorazione, gente in preghiera, ma trova soltanto mercato, interesse, perché il vero Dio del Tempio è la convenienza. Infatti trovò nel Tempio venditori di buoi, l'Evangelista comincia dagli animali di più grandi, di stazza, pecore e colombe, e là seduti al significato di installati, cambia valute. Ecco il vero Dio del Tempio, il denaro. Tutto verte sulla convenienza, sull'interesse, e questo a favore della casta sacerdotale al potere che gestiva il Tempio. Allora fece una frusta di cordicelle, letteralmente il flagello. La tradizione presentava il Messia armato di un flagello con il quale avrebbe dovuto castigare i peccatori. Ebbene, Gesù si arma di flagello, ma non castiga i peccatori, gli esclusi dal Tempio, ma castiga quelli che sono proprio l'anima del Tempio, l'istituzione sacerdotale al potere. E scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore. Gesù comincia scacciando le pecore. L'immagine è quella del pastore che libera le pecore dall'ovile dove sono stati racchiusi. L'espressione è in parallelo con quanto nel capitolo decimo l'Evangelista scriverà: e quando ha condotto, letteralmente scacciato fuori, tutte le pecore. Quindi le pecore sono immagini del popolo, è il popolo la vera vittima sacrificale di queste feste. E i buoi gettò a terra il denaro dei cambia monete e ne rovesciò ai banchi. Ma stranamente Gesù si rivolge soltanto, per il rimprovero, ai venditori di colombe, perché la colomba era l'animale per il sacrificio di purificazione che i poveri si potevano permettere. E Gesù non tollera che l'amore di Dio venga prostituito. E rimprovera: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio, non è più la casa di Dio, è la casa del Padre. Mentre Dio ha bisogno di fedeli, il Padre ha bisogno di figli. Mentre un Dio esige l'offerta, il Padre è colui che offre la sua vita per i suoi figli. Un mercato. Mercato e casa del Padre sono incompatibili. Là dove c'è l'interesse, là dove c'è la convenienza, là non c'è il Padre, ma altre realtà. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, e l'Evangelista cita il Salmo 69, il versetto 10, «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Non hanno compreso bene. Lo zelo era quello che animava il profeta Elia, che era pieno di zelo del Signore. Quindi anche loro attendono un Messia che attraverso la violenza conquista il potere. Nulla di tutto questo. Allora i giudei, i capi del popolo, reagirono e gli dissero: «Quale segno, cioè quale autorità ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: distruggete questo. E l'Evangelista non adopera il termine tempio. Tempio indicava tutta la vastità degli edifici e del luogo santo, ma l'Evangelista qui adopera il termine santuario, che era l'edificio più importante, più sacro, quello dove si riteneva ci fosse la presenza del Signore. Allora Gesù dice: distruggete questo santuario, perché lui è il santuario. Nel prologo l'Evangelista aveva scritto che il Verbo, la parola di Dio, il progetto di Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Con Gesù Dio non è più presente in un edificio, ma Dio è presente in una persona e in quanti la colgono. Mentre nell'antico santuario le persone si dovevano recare e non tutti potevano avervi accesso perché dovevano avere dei determinati requisiti, il nuovo santuario è quello che va incontro proprio agli esclusi dalla religione, agli emarginati. E qui Gesù è il nuovo santuario dal quale si radia e si manifesta l'amore di Dio. In 3 giorni e lo farò risorgere, perché la morte per Gesù sarà la massima manifestazione della gloria di Dio, dell'amore di Dio per l'umanità. Naturalmente i giudei non comprendono, pensano che riguardi l'edificio, dicono: questo santuario è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del santuario del suo corpo. In una mentalità dove il corpo veniva visto come la prigione dell'animo, l'Evangelista ribalta tutto questo. Il corpo non è la prigione dell'animo, ma è il santuario dove si radia e si manifesta l'amore di Dio. San Paolo poi dirà chiaramente: non sapete che siete santuario di Dio? Quindi non solo Gesù, ma ogni persona che lo accoglie è l'unico vero santuario dal quale si radia l'amore di Dio. Allora in questo nuovo santuario non c'è più bisogno di offrire a Dio, ma accogliere un Dio che si offre all'uomo, chiede di essere accolto per dilatare la sua capacità d'amore e diventare l'unica vera manifestazione nel quale si esprime e si manifesta l'amore di Dio. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono, è l'esperienza che insegna questo, credettero alla scrittura. Il Salmo 69, che è stato citato poc'anzi, verrà usato più volte nella passione di Gesù e della parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. La folla crede di vedere in Gesù il riformatore atteso, ma nulla di tutto questo con Gesù. Gesù non è il riformatore atteso. Lui non è venuto a riformare le istituzioni, ma è venuto a eliminarle. Ecco perché conclude l'Evangelista: ma lui, Gesù, non si fidava di loro, non credeva a loro, non accetta il ruolo che intendono attribuirgli, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza all'uomo. Egli infatti conosce quello che c'è nell'uomo. Quindi la folla che aspetta da lui la deposizione della gerarchia esistente, la riforma delle istituzioni, il trionfo degli invasori, la restaurazione della monarchia davidica, lo splendore nazionale, ecco, tutte queste sono aspettative che rimangono delusi. I segni che Gesù farà sono tutte comunicazioni di vita e non di morte, ma proprio perché sono comunicazioni di vita, queste sono un pericolo per il Tempio di ogni tempo.